mouse to mouse.
Avviso ai naviganti!
www.diogene.cc è il sito di una nuova rivista che si occupa di filosofia, si chiama Diogene, filosofare oggi, la presenteremo nella nostra rubrica dedicata al mondo di internet, ma prima ancora parleremo di famiglia. Curiosando nel portale famiglie.it ho scoperto una realtà di cui vogliamo parlare questa mattina. Intanto do il ben trovati all'ascolto da Antonella Palermo, sono le 10.33 sulla Radio Vaticana in diretta. Ebbene, la realtà di cui parliamo è il Movimento per l'Affido e l'Adozione. Abbiamo in linea da Verona la Presidente, la signora Gemma Corazza, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a lei. Buongiorno.
Questo è il nome che vi siete dati da circa un anno, ma in realtà per gli altri 30 anni che vi portate alle spalle vi chiamavate in un altro modo, giusto?
Sì, era Movimento Gruppi Famiglia, perché originariamente negli anni 70 erano nati i gruppi famiglia a Verona e in altre parti d'Italia, per dare un tipo di accoglienza di tipo familiare a bambini e minori che erano negli istituti e magari potevano essere lasciati fuori dall'istituto e non avevano una situazione familiare adatta per accoglierli. Allora sono stati costituiti questi gruppi di tipo familiare. Ecco. Poi nel tempo, per fortuna, diciamo, molte famiglie si sono aperte all'accoglienza e quindi è diventato un po' l'affido familiare, la realtà più importante per noi, ma anche in generale da quanto sappiamo, ecco, quindi molti ragazzi, bambini sono accolti in famiglia, dove ci sono altri figli oppure no, e vivono una realtà di tipo familiare normale.
Oggi vogliamo parlare di famiglia anche in questo ambito, prendendo spunto dal quinto raduno, incontro mondiale delle famiglie, che si è aperto sabato scorso a Valencia in Spagna, che sarà presieduto da Benedetto XVI nelle sue due giornate conclusive, e cioè l'8 e il 9 luglio. È organizzato questo raduno dal Pontificio Consiglio per la Famiglia e il tema di quest'anno è la trasmissione della fede nella famiglia. Per la comunità ecclesiale il raduno costituisce un'occasione privilegiata per scoprire e proclamare nuovamente la bellezza della vocazione matrimoniali, e in un documento di introduzione a questo appuntamento i vescovi spagnoli ricordano anzitutto che la famiglia è il luogo idoneo per accogliere i figli, appunto, e curarli materialmente e spiritualmente. Dunque, dicevamo dell'affido, che è diventata un po' la vostra priorità. Intanto, quanti siete voi?
Noi siamo una realtà associativa organizzata come tutte le associazioni onlus, insomma, con i soci, un consiglio direttivo e persone che si dedicano a varie attività. Siamo 150 soci attualmente, formati da famiglie affidatarie, famiglie adottive e anche singoli che operano comunque all'interno della realtà dell'accoglienza.
Come ci può presentare e raccontare questo vostro impegno?
Ognuno arriva un po' all'associazione per strade diverse, mi viene da dire, perché ogni famiglia si interroga. Noi, per esempio, io e mio marito ci siamo interrogati a un certo punto, abbiamo tre figli e abbiamo detto perché no? Perché no essere genitori anche di un altro bambino o bambina, magari anche solo per un po' di tempo se ne ha bisogno. E quindi invece che rimanere, come dire, chiusi all'interno del nostro circolo familiare, abbiamo aperto gli occhi, le orecchie, abbiamo ascoltato, abbiamo parlato con gente e alla fine siamo andati ad ascoltare l'esperienza di chi già operava nell'interno di questo tipo di accoglienza e poi abbiamo cominciato, ecco, vari tipi di accoglienza, perché poi si ripetono le cose, uno non dice beh ho finito adesso basta, ecco, non si finisce mai di essere genitori, voglio dire.
I cammini formativi vostri fanno riferimento a esperienze tra le più diverse, mi accennava.
Sì, noi appunto veniamo da esperienze diverse, chi del volontariato sociale, chi dell'esperienza scout, chi del servizio in genere, chi dalle parrocchie, chi per un percorso personale di fede, chi per un grande senso civico, come viene da dire, senso di giustizia sociale, anche per dare possibilità a minori che non hanno famiglia di fare un'esperienza di tipo familiare. Quindi ognuno coltiva le proprie motivazioni, le confronta e poi quando è attivo, nel senso che ha un bambino che sta con lui, nella sua famiglia, deve continuare un percorso di formazione, di sostegno, perché le problematiche ci sono e bisogna essere consapevoli, essere un po' professionali, mi viene da dire. Ecco.
Quali sono le problematiche che possono insorgere?
Allora, i bambini che accogliamo hanno storie di sofferenza e questo bisogna saperlo. Avere a che fare con la sofferenza di un bambino non è la cosa più facile del mondo, bisogna sapere di avere davanti una situazione che può anche essere impegnativa e quindi conoscere le problematiche del bambino attraverso l'aiuto dei psicologi, degli assistenti sociali che sono i titolari, ecco, ci teniamo a dire, noi accogliamo bambini segnalati dai servizi sociali per i quali c'è bisogno di un periodo di accoglienza familiare. Quindi questi sono i nostri referenti istituzionali. Noi offriamo la nostra disponibilità, quindi il servizio sociale ha la conoscenza del caso e condivide con noi i problemi del bambino. Però non è detto che la nostra famiglia, che si era anche preparata, sia tranquilla in questo percorso.
Quanto è destabilizzante questa esperienza per il nucleo familiare che già è consolidato?
È impegnativa più che destabilizzante, è impegnativa perché c'è una nuova realtà che entra in una situazione ben sistemata, ecco. Quindi questa nuova realtà deve trovare uno spazio, deve trovare un ascolto.
Cosa ha dato a voi genitori, ai vostri figli, questa esperienza di affido e di adozione?
È condivisa per quanto è possibile rispetto alla loro capacità, alla loro età, capacità di capire, di condividere. Comunque è condivisa perché ci stiamo insieme, ci viviamo insieme. E quello che vediamo noi, di molte famiglie con figli che hanno accolto altri bambini, è un'esperienza educativa, un'opportunità molto importante, al di là di molti discorsi che non servono.
Perché secondo lei ne vale la pena?
Forse facciamo fatica a fare dei discorsi che rimangono teorici anche con i nostri figli, devi impegnarti, devi essere generoso, devi eccetera. Però quando ci si convive e ogni volta, ogni giorno si mette in campo, bisogna sperimentare la condivisione, che a volte è faticosa perché ci sono i bisticci, perché ci sono le rivalità, perché ci sono i momenti di rifiuto, credo che valgano molto molto più di tante parole e di tante teorie. Ecco, io so per certo l'esperienza di molte famiglie affidatarie che hanno dato e sono convinte di aver dato una grande opportunità educativa ai propri figli, che poi la sperimentano magari in altre situazioni, in realtà di volontariato, di apertura.
Io la ringrazio molto per questa sua testimonianza, le auguro un buon proseguimento per quanto riguarda questo impegno non facile, ma sicuramente entusiasmante e utile. Grazie a Gemma Corazza, saluti anche suo marito e i suoi bambini.
Grazie.
Buone cose.
Altrettanto, grazie.
www.wm come Milano, F come Firenze, 2006.org. Questo è l'indirizzo del sito dove potrete conoscere i dettagli di questo quinto incontro mondiale delle famiglie che è in corso a Valencia in Spagna. Dicevamo, il congresso teologico pastorale costituisce un po' l'elemento portante di questo appuntamento internazionale. Il tema è proprio la trasmissione della fede nella famiglia, un appuntamento che riunirà dal 4 al 7 luglio presso il centro fieristico oltre 5.000 partecipanti. E si parlerà anche di famiglia e laicità con un intervento del cardinale di Bologna Carlo Caffara. Poi ci saranno numerose tavole rotonde tematiche che affronteranno questioni di particolare rilevanza per la famiglia di oggi in campo giuridico, sociale, demografico, bioetico, economico. A questo proposito mi sembrava utile riprendere alcune delle parole di Umberto Bovani, che è il presidente delle comunità di vita cristiana in Italia e che con sua moglie Maria Grazia è impegnato da diversi anni nel santuario di Sant'Antonio di Boves in provincia di Cuneo per una formazione di carattere spirituale e di pastorale familiare per coppie di fidanzati, sposi e per famiglie. Ascoltiamo Umberto Bovani e la sua testimonianza sull'importanza della famiglia oggi.
Radio Vaticana in diretta.
Io penso che oggi ci sia una grande richiesta, anche se forse il termine è un po' improprio, comunque c'è una grande richiesta d'amore, ma spaventa proprio l'impegno, la responsabilità che l'amore rivendica necessariamente, insomma, senza togliere nulla, no, alle difficoltà di molte famiglie ad arrivare alla fine del mese, no? E noi qui nel nostro centro Sant'Antonio spesso ci troviamo ad incontrare famiglie che appesantiscono la loro vita. Ecco, forse la parola è un po' forte, però ecco, un po' di false responsabilità, a volte anche soprattutto verso i figli, no? Mentre sarebbe importante che la famiglia avesse sempre ben chiaro quali sono le cose essenziali, rinunciabili per sé e per i propri figli. Ecco. La famiglia dovrebbe essere realmente ecco, un po' un controcanto ecco, rispetto all'imperare di modelli di vita che nella sostanza poi offendono la vita. La famiglia dovrebbe significativamente dirsi per quello che è, né più né meno, cioè un luogo di incontro, un luogo di relazione, un luogo di condivisione, mi piace dire ecco, un luogo sostanzialmente un luogo di pace, pace esistenziale, diciamo, no?
Si dice che i figli destabilizzano un po' l'equilibrio coniugale, è vero questo, in che misura?
Beh, noi questo sì, devo dire che ascoltando le coppie, ascoltando le loro storie, spesso verifichiamo questa cosa. È un evento che costringe la coppia in qualche modo a ricominciare. Se vogliamo, espone la coppia in una terra un po' di esilio, no? In cui è chiamata appunto a ritrovarsi e ricominciare in modo nuovo. Però, ecco, io penso che una coppia dovrebbe mettere continuamente all'ordine del giorno questa dimensione di vivere in una terra d'esilio in cui si è chiamati a reinventarsi ogni giorno, per dire ogni momento significativo della propria vita. Cioè l'amore non si inventa, bisognerebbe come dire investire in modo significativo sull'esperienza, sul valore della prossimità, cioè quella prossimità che siamo chiamati a vivere attraverso l'altro posto al nostro fianco, quella prossimità che poi è di gusto squisitamente evangelico anche, no?
State ascoltando la Radio Vaticana in diretta, io sono Antonella Palermo, chiamo in causa Ubaldo Nicola, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Ubaldo è il nome, vero?
Ubaldo è il nome, Nicola è il cognome, sì.
Direttore di una nuova rivista di filosofia, Diogene
Filosofare
Oggi.
Oggi sì.
Il sito internet www.diogene.cc, io ho tra le mani il numero di dicembre e gennaio.
Il numero 2,
perché è una rivista, se non sbaglio, che ha poco più di un anno di vita, giusto?
Poco più di un anno, adesso siamo arrivati al numero 5, facciamo un anno a settembre.
Allora, mi incuriosiva molto la copertina di questo numero che ha un grosso naso e si vuole parlare di sinestesie, che poi vedremo insomma che cosa vuol dire, no? E tra l'altro, come dire, giunge a fagiolo questo riferimento se solo si guarda ad una frase che io misi lì nella pagina della cultura del nostro sito internet, che vi ricordo 105live.radiovaticana.org. tutti i giorni sui 105 FM un orecchio di riguardo alla cultura che respiri, insomma era volutamente un modo per richiamare un po' tutti i sensi in una frase. Che cos'è una sinestesia?
Sì, guardi, una sinestesia, le dico subito, è quella che si può provare aprendo la rivista. Noi avevamo pensato di fare una rivista profumata, ecco, questo volevo spiegarvi, questa era la nostra intenzione, di fare una rivista che la persona potesse aprire e le pagine fossero profumate dentro un cellofan, in modo tale che avesse un'esperienza.
Ma profumate a che cosa, però? Qui sorgeva un po' la difficoltà.
Profumata di un profumo che noi non dicevamo al lettore, che sarebbe stato al lettore indovinare usando la rivista stessa. Poi per problemi di costi tutto ciò non è stato possibile fare, ma noi nella pagina 4 della rivista abbiamo messo un bollino e grattando questo bollino la persona può avere un'esperienza olfattiva e partire da quella per passare al secondo articolo che parla appunto delle sinestesie.
Io ho sentito un profumo di fragola, non
un
so se ho azzeccato.
Un profumo di fragola, esattamente. Poi scelto quello perché era quello che costava meno in realtà, perché i profumi hanno tutti dei vari costi.
Insomma, da però, qui per dire che ci sono un po' di articoli che rimandano per esempio alla spiegazione di che cos'è un odore, e poi ce ne sono molti altri che per esempio parlano
esempio dell'odore nella pubblicità. Ad esempio, una cosa che ci ha incuriosita è questa: come fa la televisione a trasmettere un'esperienza olfattiva? Ci sono moltissime pubblicità sia di cibi, si trasmette la fragranza dei cibi, sia anche proprio di profumi, no? E attraverso queste pubblicità vengono trasmesse attraverso un'immagine. Ecco dov'è l'interesse filosofico di tutta la questione.
Lei è docente di filosofia che insomma adesso si è preso un po' di tempo per dirigere questa rivista, ma come le è venuto in mente di dare vita ad una rivista del genere? La filosofia ha bisogno forse di una, come dire, di una promozione, nel senso di renderla più a portata di mano?
Sì, da una parte è questo. Noi vogliamo fare una rivista, è una rivista di filosofia per tutti, e che quindi si rivolge a un pubblico non accademico, anche se può essere letta dagli studenti, insomma universitari, ma non è per il linguaggio, le immagini, anche per un certo tipo di ironia, insomma, che cercavo di spiegarle con la faccenda del bollino. È una rivista di filosofia per tutti e che come seconda cosa vorrebbe partire dall'attualità. Ecco, lei dice come è venuta l'idea. L'idea è venuta leggendo il giornale. E ogni giorno, sempre di più sul giornale, ci sono degli argomenti che se abbiamo tutti l'impressione che abbiano bisogno di un approfondimento. E naturalmente il giornale questo non lo può fare e non lo fanno neanche le riviste, che invece parlano di cronaca, che parlano di altre cose, no? La nostra idea è che ci sia bisogno di una cosa per tutti, una rivista che sia nelle edicole e che sia un momento in cui si parla dei grandi problemi, no, che ci sono lì nel mondo, ma insomma, ma anche poi delle trasformazioni della piccola della vita quotidiana, di quello che ci succede quasi tutti i giorni, e insomma pensarci su un attimo in maniera più distaccata.
Questi sono un po' i giorni in cui ci siamo lasciati alle spalle l'esame di maturità, e allora ecco, vari discorsi che riguardavano anche le singole materie che si insegnano a scuola sono tornati un po' alla ribalta, tra cui proprio la filosofia, che pare non abbia così tanti, come dire, seguaci. Come mai, secondo lei?
Questo dissento, nel senso che negli ultimi anni stanno aumentando sempre di più. Sono fenomeni che riguardano poco il mondo della scuola, devo dire, i licei, riguardano più l'università e più la società civile. Ad esempio sono nate tutta una tendenza negli ultimi 3-4 anni, prima non c'era, di cosiddette filosofie pratiche. È un tema a cui l'UNESCO, è una notizia di questi giorni, dedicherà in novembre una giornata con tanto di celebrazioni, conferenze, Bruxelles, eccetera, dandogli quindi una grande dignità. Le filosofie pratiche, le filosofie applicate. Ecco, ad esempio, qui sul numero 2 noi trattiamo di uno di questi temi, che è la filosofia per i bambini, la filosofia che si fa per le scuole elementari. però insomma stanno nascendo ad esempio esperienze di filosofia nelle carceri, ad esempio, di professori che vanno e discutono con i carcerati, e questo naturalmente è un'esperienza interessante.
E che tipo di risposta c'è?
Offerta, nel senso che in carcere trovano insomma le persone, diciamo gli europei sono una minoranza, la maggioranza sono persone extracomunitarie di religioni diverse e quindi hanno, noi ad esempio abbiamo raccontato sul, non sul numero che hai mano lei, nel numero dopo, un'esperienza nel carcere di Napoli, nel carcere di Nisida, e il tema era quello in fondo della verità e della religione, insomma ci sono state tutta una serie di approcci particolarmente interessanti.
Ecco, questa filosofia per i bambini a cui accennava, sì, di che cosa si tratta?
Ma guardi, con filosofia per bambini ci sono varie esperienze, la risposta non può essere univoca, nel senso che sono cose che succedono un po' a macchia di leopardo in Italia, ci sono certe città in cui sono esperienze che vanno avanti da 3-4 anni con una certa tradizione, un certo modo di fare, nel resto, in altre province ad esempio è una cosa del tutto sconosciuta. Il metodo più strutturato è che è un metodo che viene dall'America, un metodo che è stato inventato da un certo Lippmann, e si chiama, infatti c'è sempre un riferimento in inglese, Philosophy for Children, e insomma l'idea sostanziale è questa, è che questo Lippmann, che era un professore di logica, ha scritto dei racconti specifici per i differenti gradi di età, quindi per la prima elementare, la seconda e la terza. Sono dei brevi racconti che raccontano, hanno degli eroi, delle vicende, e che pongono, nel metodo del racconto e della fiaba naturalmente, pongono un problema che sta poi alla maestra a sviluppare a livello filosofico. E è una pratica molto strutturata, nel senso che essendo ormai questi testi usati in centinaia di esperienze, ormai diffuse in tutto il mondo, ci sono poi le risposte tipiche che danno i piccoli bambini, insomma i piccoli filosofi, e quindi si prevede anche insomma che tipo di atteggiamento tenere e come sviluppare in loro non insomma la filosofia nel senso della storia, no, ma un'introduzione al pensiero consapevole, al pensiero democratico, al discutere. Ci sono anche, ad esempio, si mettono poi tutti insieme, hanno le palette per parlare, scrivono le parole, tutto una comunità di ricerca, ecco, formano delle comunità di ricerca.
Che cosa avete in cantiere per il prossimo numero?
Per il prossimo numero siamo indecisi fra due temi, e anzi inviterei tutti gli ascoltatori ad andare sul sito, io ripeto il numero www.diogenecc, e dirci se è meglio l'uno o meglio l'altro, perché l'uno riguarda il tema della psicosomatica e l'altro sarebbe il tema dell'etica dell'alimentazione. Sono due temi che riguardano sempre l'uomo, il suo corpo, e sono problemi anche di grande attualità. Psicosomatica vuol dire l'ansia, lo stress, ma ci sono anche altre cose, più curiosità interessanti insomma a livello filosofico, tipo l'effetto placebo e cose di questo tipo. L'etica dell'alimentazione è un problema molto su cui c'è poco a livello filosofico, e noi vorremmo semmai andare a stimolare qualche filosofo insomma perché produca qualcosa sull'argomento. Nel senso che il discorso è questo, noi ci sembra che va bene, la salute è un dovere, d'accordo, no? Però c'è un perfezionismo oggi per cui si sente il dovere non solo di essere in salute, ma anche, non so, il quarantenne di non avere la pancetta, la donna di avere una forma perfetta. E questo provoca uno stress, un'ansia, un'agitazione, provoca poi anche cose che leggiamo tutti i giorni sui giornali. Infatti giusto ieri leggevo, c'erano notizie della solita, l'ennesima donna morta a seguito di un'operazione chirurgica per modificare il proprio corpo, insomma perché era troppo grassa. E poi unita a questa anche anche tutto il problema della chirurgia estetica che si sta espandendo sempre di più. Sono problemi, sono fenomeni che succedono.
Che pongono degli interrogativi.
Pongono degli interrogativi. L'uomo e il suo corpo, insomma, è una cosa su cui che cos'è un corpo e che i problemi etici, politici anche, che ci sono attorno, giuridici.
Le auguro in bocca al lupo per questa nuova iniziativa editoriale, magari torneremo a sentirci prossimamente.
Torneremo a parlare, abbiamo tanti temi, sport, fumetti, parliamo di tante cose che penso che interessino tutti perché parlano della vita di tutti.
Ecco, che cosa c'entra il trekking con la filosofia? Poi me lo spiega un'altra volta.
Volentieri, anzi è un tema molto filosofico su cui Heidegger ha molto riflettuto.
Il trekking, poi ci penserò anch'io, va bene. Certo, Ubaldo Nicola, grazie, a presto.
A lei, buongiorno, buongiorno.
Grazie a Gustavo Messina alla consola, Eva Rohrmann, Serena Dessi in regia. Io mi fermo qui, domani mattina alle 10.30 ci ritroveremo per parlare di radio, probabilmente con un nuovo appuntamento sulla Radio Vaticana, che come sapete ha da poco compiuto 75 anni, ma vediamo un po', adesso vado a lavorarci. Continuate a seguire la Radio Vaticana in diretta.